Laudetur Jesus Christus.
Sempre laudetur.
Ave Maria, pace e bene a tutti, cari teleradioascoltatori che ci seguite dalle frequenze radio e da YouTube e dalle pagine Facebook. Al microfono ci sono Estere e Antonio Farina che vi salutano. Ave Maria Antonio, grazie per essere qui con noi.
Ave Maria Ester, un saluto ai nostri cari ascoltatori.
Oggi è la festa della Santa Croce, adoriamo la croce di nostro Signore, la croce che, per mezzo della quale è stata fatta la nostra redenzione. Il Signore lì ha patito per noi e ha espiato i nostri peccati, e così ha reso giustizia al Padre. Ed è anche il primo giorno della novena a San Pio da Pietrelcina. Curiosa e davvero coincidenza appropriata, perché Padre Pio è stato forse il santo che più di chiunque altro ha vissuto il mistero della croce, proprio anche sulla propria carne, con quelle cinque stigmate che ha portato per 50 anni anche sul suo corpo. Con Antonio oggi vogliamo proprio parlare di questo, della croce di nostro Signore, prendendo spunto da un suo curioso e simpatico e scientifico articolo che del settimanale di questa settimana è in uscita domenica. Mostro la copertina per chi ci segue dai social media, che ovviamente non può che esserci Padre Pio, perché poi il 23 settembre, sabato prossimo, cade anche la sua festa a Pietrelcina, San Giovanni Rotondo e solennità. E quindi divideremo la trasmissione in due parti. Nella prima parte parleremo, prendendo spunto, ripeto, dal suo articolo, della Croce Santa, e poi anche approfondiremo nella seconda parte il Padre Pio, il mistero di Padre Pio, della sua mistica della riparazione proprio crocifissa. Ecco, Antonio, cominciamo
Sì. Sì.
dal titolo del tuo articolo, ecco.
Beh, il titolo che abbiamo dato a questo articolo è breve, credo significativo, e si intitola L'illusionista. Quindi, Esther, vedi, alla luce proprio, ecco, di questa festa di oggi, cioè dell'esaltazione della Santa Croce. Già questo nome che è stato dato alla festa, no, ci dice tutto, esaltazione della croce. Apro quindi, prima di affrontare proprio l'articolo, volevo proprio appunto parlare un attimo di questo fatto, no? Esaltazione della croce. La croce, cari amici, tante volte l'avremmo detto sia qui dalle pagine del settimanale di Padre Pio, che nella Radio Buon Consiglio, che nelle trasmissioni dell'appuntamento con il settimanale di Padre Pio. La croce era un patibolo per i malfattori. Ecco, i romani, perché loro avevano lo ius vitae, lo ius mortis, nel governatorato di Galilea, quindi loro della Giudea, quindi dove c'era in quel momento Ponzio Pilato come governatore, solo i romani potevano infliggere la pena di morte, no? Erano gli occupatori di questa provincia, c'erano poche centinaia di soldati romani, un governatore, Ponzio Pilato, erano esautorati, diciamo, i giudici israeliti nel poter amministrare anche la giustizia, chiamiamola civile. Quindi, quando il Sinedrio con Caifa, i Sinedridi, eccetera, fecero di tutto per condannare Gesù, trovavano sul loro cammino questa figura Ponzio Pilato e la giustizia romana. La pena massima che veniva comminata soprattutto ai sobillatori di popolo, ai rivoluzionari, era quella della crocifissione. Quindi ladri, no? Ci ricordiamo i ladroni, il buon ladrone, il ladrone cattivo, e i sobillatori di popolo, quelli che volevano l'insurrezione, venivano puniti con la crocifissione. Voglio ricordare che la crocifissione romana è la più terribile delle morti. Ecco, perché? Perché riflettiamo bene, tutti noi siamo stati, penso, dal dentista per farci curare una carietta. Sappiamo che se non ci fosse l'anestesia, quando il chirurgo tocca un nervo scoperto, si sobbalza sulla poltrona. Beh, la crocifissione romana, cari amici, prevede che i chiodi passino attraverso i nervi delle mani, senza rompere le ossa, ma qui nel polso, e sul dorso del piede. Però questi chiodi vanno a finire nella parte, possiamo dire, atrocemente sensibile dei nervi brachiali e delle gambe. Quindi si tratta di dolori atrocissimi. Dolori atrocissimi, perché sulla croce si muore per il dolore, per il dolore. Questo ha accettato nostro Signore. Questo è un indice, questa è una misura dell'amore che nostro Signore ha avuto per noi. Perché solo questo sacrificio, compiuto non da un semplice, tra virgolette, uomo, ma dall'uomo Dio, da colui che aveva tutta la pienezza anche della divinità, questo sacrificio dell'agnello di Dio ci ha salvati, mi ha salvato, ci ha salvati. Da che cosa? Ci ha salvati dalla dannazione eterna. Questo deve essere molto ben chiaro. Oggi parliamo della croce, parliamo dell'amore infinito di Dio. Questo amore, come ci insegnano anche i santi, come ci insegna innanzitutto nostro Signore, l'Addolorata, corredentrice, regina dei martiri, questo amore è un amore sacrificio, come appunto ci ricordava Esther. E perché? Perché nostro Signore è salito sulla croce? Perché? Se non ci fosse stato questo sacrificio, nulla avrebbe potuto ripagare l'offesa infinita del peccato. Dico purtroppo perché è una realtà, è un mistero. Il mistero è questo. Per redimere dal peccato è stato necessario il sacrificio del Figlio di Dio incarnato e della nostra Santissima Madre. Tutto ciò che è immacolato, Gesù e Maria, hanno pagato tutto ciò che immacolato non è. Il mondo, l'umanità, noi, non il demonio. Allora, certe volte io quando vedo la presenza del mio articolo sul settimanale di Padre Pio, mi verrebbe voglia un poco di chiedere scusa ai nostri lettori e anche ascoltatori. Perché chiedere scusa? Perché, insomma, sul settimanale di Padre Pio voi troverete un aiuto come guida spirituale grandissimo. Che cosa si scrive sul settimanale di Padre Pio? Innanzitutto si scrive ciò che è scritto nella Sacra Scrittura, ciò che è stato dettato dallo Spirito Santo. Poi troviamo gli scritti di Padre Pio, le epistole. Poi troviamo, per esempio, tanto per dirne una, qui sul numero 34, quello della settimana scorsa. Beh, potete trovare chi? Potete trovare gli scritti di San Pio, Santa Teresina di Lisieux, San Giovanni della Croce, ma anche Don Dolindo Ruotolo. Potete trovare i commentatori come Padre Stefano, come Padre Angelo Lotzer, come Paolo Risso. Diciamo un po' che questa è una grande guida spirituale. E a un certo punto c'è quest'articolo, L'illusionista, che è un po' parla dell'ABC della vita spirituale. Perché come vedremo fra poco, abbiamo delle cose necessarie per salvarci, cioè l'ABC. ABC che troviamo nel Vangelo di San Matteo, quando un maestro della legge va da Gesù e gli chiede qual è il grande comandamento. Ricordate anche il giovane ricco, no? Cosa devo fare, Signore, per salvarmi? E Gesù risponde dicendo: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge. Altre volte dice tutti i profeti, eccetera. Ecco, questa è la nozione base, quello che noi dobbiamo sapere. Se ci vogliamo salvare, cari amici, se vogliamo uscire vittoriosi su questa terra, nella lotta che c'è tra il bene, che ci vuole tutti salvi, e il male, che ci vuole tutti perduti, se noi vogliamo essere vittoriosi, dobbiamo rispettare innanzitutto questi due comandamenti dell'amore, che come vedremo fra poco è un amore sacrificio. Vi dirò di più, che oggi è la festa dell'esaltazione della croce. All'imperatore Costantino, figlio di Santa Elena, quando si trattò di affrontare Massenzio, questo empio imperatore che aveva usurpato, il governo di Roma, appunto in quei tempi, appena dopo la morte di Nostro Signore, Massenzio si era impadronito del potere e l'imperatore Costantino si scontrò con Massenzio su Ponte Milvio, che è di Roma. Sa che ci fu la battaglia di Ponte Milvio. Come ha vinto Costantino? Come possiamo uscire vittoriosi noi da questa lotta che noi combattiamo? Che ne siamo coscienti, vedete, o che non ne siamo coscienti. In noi, intorno a noi, nel mondo, si scontrano il bene e il male. Per uscirne vittoriosi, cioè in grazia di Dio, in hoc signo vinces, nel segno della croce, noi vinciamo la nostra battaglia personale, quella mia, quella vostra, quella di Ester, quella di tutti. Inoc signo vince. Sotto questo segno tu vincerai. E non c'è altro nome. Oh, ieri abbiamo festeggiato con te, stato il Santissimo nome di Maria, il Santissimo nome di Gesù. Non esiste un altro nome dato agli uomini sotto il quale c'è la salvezza. Il nostro Signore ci salva. Il Santo nome di Gesù, il Santissimo nome di Gesù e di Maria, che sono uniti nella loro opera di redenzione. Allora, vedete, questo ci porta un po', è come se trovare, facciamo così, un libro di ricette scritto, se volete, da un grande chef. Trovate come si fa l'uovo fritto, un poco questa è la situazione che stiamo affrontando in questo momento con l'articolo illusionista. È come se fosse un libro di matematica, della matematica, dell'ingegneria, e trovate le tabelline. Ma come? L'ABC, le tabelline, l'uovo fritto. Il settimanale di Padre Pio, vedete, pubblica anche questa piccola ricetta, questa tabellina. Perché? Perché spazia dai principianti, proficienti, quelli che sono incamminati sulla via di perfezione. Il settimanale di Padre Pio non si dimentica di nessuno di noi. E quindi io che scrivo l'ABC, parlo dell'illusionista. Chi è l'illusionista? Sembrerebbe il nome riferito a una persona singolare. In realtà ci sono tre illusionisti in questo mondo che ci ostacolano nell'ubbidire a Gesù nei suoi comandamenti, nel comandamento dell'amore verso Dio, verticale, e dell'amore verso il prossimo, orizzontale. La croce, no? Vedete? Lo stilo verticale, il patibulum. No, quello era lo stigma. Poi dopo c'è il patibulum, quindi amore verticale verso Dio, amore orizzontale verso il prossimo, anche questo è un segno della croce. Ebbene, cari amici, ci ostacolano tre personaggi. Il primo è il più conosciuto, ma anche il più misconosciuto. È lo stesso che si è dato da fare nell'Eden con i nostri progenitori. Adesso vediamo. Il secondo nemico è il mondo. Ma il mondo? Perché è un mio nemico il mondo? Perché il mondo mi porta verso la perdizione e non verso la salvezza? Perché il mondo è abitato anche da questi personaggi occulti, che si sanno nascondere molto bene, che però ci sono, certe volte vengono a galla. Non so quanti di voi avranno visto i Video Music Award, io no, non l'ho visto, però so che hanno vinto i Maneskin. I Maneskin. Chi sono questi Maneskin? Una band rock, si dice così, satanici, mi dispiace dirlo, ma sono gli stessi che al Festival di Sanremo sono venuti fuori con delle bestemmie, con delle cose. E i giovani, tutti intorno a loro, applausi, tutti conciati come dei vampiri, come dei mostri, come dei diavoli. Hanno vinto loro. Non ha vinto la musica gregoriana, no, hanno vinto i Maneskin, il Video Music Award. Da una parte noi vediamo tutta una folla di giovani che segue i Maneskin. Dall'altra parte vediamo i giovani non so, della gioventù, della giornata mondiale della gioventù, che vanno invece appresso al Papa. Ci sono queste due forze, quelle del bene, quelle del male, che si fronteggiano in noi e intorno a noi. Allora, non è giusto dimenticare la tabellina, non è giusto dimenticare le fondamenta della nostra salvezza, che sono appunto quello che ci ha detto Gesù. Fai questo e vivrai, ha detto in altre occasioni nostro Signore. Ubbidisci a questi comandamenti, lui li ha riassunti da 10 del Decalogo, dai 600 errotti che avevano fatto gli israeliti. Lui ha riassunto tutta la legge, tutti i profeti, tutte le scritture, insomma, nei due comandamenti dell'amore. Allora, tornando al primo personaggio, abbiamo detto che è il nemico, quello giurato, il menzognero, l'omicida fin dal principio. Poi abbiamo visto il mondo. Chi ci manca? Un terzo personaggio che sta un po' nell'ombra. Sta un po' nell'ombra. Immaginatevi questo personaggio un po' in ombra. Che non si vede bene in volto, però se facciamo un po' di chiarore, ci accorgiamo che questo personaggio c'ha la nostra faccia, è il mio io, il terzo nemico, che spesso non mi aiuta nella salvezza, è il mio io concupiscente, quel personaggio in ombra, sono proprio io. Tante cose si fanno non perché agito il demonio, non perché il mondo me l'abbia suggerito con questo pensiero minimalista che sappiamo governa il mondo. Molti dei nostri peccati, cari amici, vengono da noi, da dentro all'uomo, dice il Signore, dall'interno dell'uomo vengono. Lui ha fatto una lista, concupiscenze, desideri, menzogne, omicidi, di tutto, no? Viene dall'interno dell'uomo. Non c'è niente che possa contaminare l'uomo dall'esterno, dice Gesù. Quello che viene, viene fuori dall'uomo. Quindi purtroppo, anche dal nostro io concupiscente. Allora, se andiamo a guardare un po' queste tre situazioni paradigmatiche, si dice così, no? Che cosa vediamo? Nel giardino dell'Eden vediamo all'opera questo personaggio, dice che non ha un corpo, però se ne può sempre procurare uno fittizio, sembra che ce l'abbia, in quel caso lì era un serpente, la più astuta delle fiere che erano state create dal Signore, e a un certo punto si avvicina a Eva, attenzione anche qui devo dire a Eva, però sappiamo che la colpa principale del peccato originale è di Adamo. Ma questo è un altro discorso. Il tentatore si avvicina a Eva. Qui leggo, ricordando questa pagina del libro della Genesi, il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore e gli disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza, prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anch'egli ne mangiò. Pensate, no? Partiamo dall'ABC della Sacra Scrittura. Adamo ed Eva ne mangiarono. Che cosa ne è stato di Eva? Che cosa ne è stato di Adamo? Che cosa ne è stato di noi, di me, di voi, di tutti gli esseri umani vissuti dopo Adamo ed Eva? Cari amici, Adamo ed Eva hanno perduto tutto, hanno perduto l'amicizia con Dio, abbiamo perduto l'amicizia di Dio, quale dopo ci ha pure cacciati dal paradiso terrestre, no? Altro che conoscenza del bene e del male, altro che acquisire la sapienza, la saggezza. Disubbidendo a Dio, che cosa ci guadagniamo? Morte, il salario del peccato, dice San Paolo, dolore, con dolore partorirai, e ad Adamo, col sudore della tua fronte, la terra ti darà il suo frutto. Che cosa ci abbiamo guadagnato, cari amici? Abbiamo perduto tutto. Questo è molto importante. Perché Eva, diciamo Eva, ma rappresenta tutti noi, si è fatta imbrogliare. Ha creduto al demonio e non a Dio. Scusatemi. Se fosse stata più attenta, se fosse stata più prudente, se fosse stata più sapiente, se fosse stata, lo vedremo fra qualche momento, più scientifica, se avesse chiesto a Dio la grazia dell'obbedienza, attenzione, se noi chiedessimo in tentazione la grazia dell'obbedienza, non ci sarebbe stato il peccato originale. Purtroppo tutto questo non è avvenuto e lei, il marito, noi abbiamo perduto la grazia. Allora che c'entra la scienza? Che c'entra la scienza? Da questo versante, vedete, ci viene un insperato aiuto, perché oggi noi non siamo più, lo possiamo dire, ignoranti, ma soprattutto poco sapienti, poco scientifici, siamo più scientifici di Adamo ed Eva, conosciamo tante cose, no? Che Adamo ed Eva non conoscevano, alzavano lo sguardo, vedevano dei puntini, le stelle, sole, il luminario maggiore, la luna, il luminario minore. Non sapevano neanche l'immensità dell'universo. Non lo sapevano. Potevano forse immaginarla, ma non la vedevano. Noi sì. Noi vediamo. Vado a fare un pochettino le matriosche, no? Cioè apro continuamente dei sotto, delle sabbruche. Noi oggi, avendo lanciato anche questo telescopio, che è il James Webb, il telescopio James Webb, vediamo, sapete che cosa? Vediamo ciò che è vedibile, quasi tutto ciò che è vedibile. Vediamo quasi, quasi, si parla di milioni di anni però, quello che è successo dopo la creazione dell'universo. Vediamo qualcosa che è inimmaginabile. Una profondità inimmaginabile, un'immensità dello spazio creato da Dio che ci può soltanto far cadere in ginocchio dicendo: mio Dio, chi sei tu e chi sono io? Siamo un niente, cari amici, in un universo sconfinato, immenso, uscito dalla mano onnipotente di Dio, creatore. Vediamo degli oggetti talmente lontani, le prime galassie, che la luce, che in un secondo fa 7 volte il giro della Terra, no? Che va a 300.000 km al secondo, la luce da queste galassie per arrivare a noi oggi ha impiegato 13 miliardi di anni. Un secondo, quel frullatore, no? Un secondo fa 7 volte il giro della Terra, 40.000 km deve fare, no? 7 per 4, 28, in un secondo fa circa 7 volte il giro della Terra. È arrivata adesso a noi, sul telescopio, nei nostri occhi, una luce che è partita 13.000 milioni di anni fa. 13.000 milioni, vabbè, altre volte abbiamo trattato questo argomento. È quello che vediamo. Allora, se l'avesse saputo Eva, avrebbe dovuto dire: ma questo che mi sta proponendo? Io che sono un niente, io che sono una creatura, mangiando questa mela diventerei come Dio che ha creato tutto quello che vedo? È una truffa, è impossibile. Lo dice anche Padre Livio Fanzaga, no? Il male promette, ma non mantiene. Cari amici, se ce lo ricordassi, il male promette, ma non mantiene. Altro che diventati come Dio. Siamo diventati mortali. La corruzione è entrata in noi. Per invidia del diavolo, dice San Paolo. Il salario del peccato, perché è tutto qui, il peccato, il salario del peccato è la morte. Salario, quello che si prende a fine mese, no? Allora vedete un po', la scienza oggi farebbe sì che se il diavolo ci proponesse la stessa cosa, noi diremmo: ma a chi vuoi imbrogliare? È impossibile, io sono una creatura infinitesima. Dio è l'eterno e l'infinito, il segno di uguale non ci potrà mai essere. Non ci cascheremo più, forse. Allora il demonio che cosa si è studiato? Si è studiato un altro sistema, la lusinga, la seduzione. Il Signore vi vuole prigionieri nei comandamenti, ma vi subbidite. Ma che anche il mondo, no? Ci promette un po' come la città dei balocchi. Vi ricordate la città dei balocchi di Pinocchio, no? Divertimenti, divertimenti. Lui è andato nella città dei balocchi e è tornato con le orecchie dell'asino. Ecco, anche qui illusione, ecco perché l'illusionista, sia il diavolo che il mondo sono degli illusionisti, ti promettono delle cose che sono pure illusioni. Scusatemi, Gesù dice chiaramente, dice, la preoccupazione del mondo, l'inganno, vedete, della ricchezza, soffocano la parola di Dio ed essa non dà frutto. Addirittura il mondo che cosa ci promette? Non solo divertimenti, successo, edonismo, godimenti, in spregio dei comandi, disubbidendo a Dio, no? Ma addirittura il mondo, e questo è un'altra opera di un illusionista, il mondo, e lo vedete, no? Ci promette la pace, ci promette, ma anche per televisione proprio, no? Cioè, pensa a te stesso, cioè, questi sono i messaggi che ci vengono, no, dalla pubblicità. Abbi cura di te, tu vali. San Francesco faceva esattamente il contrario. Diceva: io non valgo niente. San Pio da Pietrelcina: se un altro avesse avuto le grazie che ho avuto io, già sarebbe santo. I santi si disprezzavano, i santi non cadevano in queste lusinghe, e poi Gesù ha detto: non come il mondo vi dà la pace, io vi do la pace, il Signore ci dà la vera pace. Quindi vedete come anche il mondo, con il denaro, il successo, il piacere, l'inganno della ricchezza, è un illusionista per noi. Alla fine ci sta questo personaggio, l'io concupiscente, la nostra carne. La nostra carne è anche fonte di inganno. Perché? E vi leggo perché.
Ecco, scusa
Sempre,
Antonio,
dimmi.
facciamo un breve stacco musicale, un
Ah,
minutino circa, e poi
sì,
riprendiamo. Ecco, così mi raccomando, non
benissimo.
cambiate canale, restate con noi, perché è importante
Sì.
il discorso che sta facendo Antonio. Ecco, vi diamo un minuto giusto per assimilare quello che Antonio ha appena detto, e poi, una volta assimilato, torniamo per la seconda parte, perché è fondamentale questo, perché da questa illusione poi ci libera solo la croce, ecco, alla fine,
Esatto.
giusto? A fra poco.
Vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popol fedele. Grondi sangue innocente sul Cristo che ti volle martirio crudele.
Bene, dopo il suono, la musica di saluto Croce Santa, siamo tornati in trasmissione. Per chi si fosse collegato a Esther, adesso siamo Esther e Antonio Farina, chiedo scusa all'impappinamento, che vi stiamo parlando della Croce Santa che ci salva dalle illusioni diaboliche. Prego
Esattamente.
Antonio, continua.
Sì, è proprio così. Chi ci salva da queste illusioni? Ci salva nostro Signore Gesù Cristo, ci salva la Madonna addolorata. E come ci salvano da queste illusioni? Facendoci vedere un'autostrada? Facendoci vedere una teoria? Facendoci vedere una dottrina come quella, che anche questo è da dire, no? Di salvezza ne hanno parlato tanti, fa conto. È venuto fuori Buddha, l'illuminato, si dovrebbe dire il Buddo, che significa propriamente l'illuminato, no? E il principe Siddhartha era un nobile. A un certo punto ha detto: ah, che brutto, no? Il dolore, che brutta la morte, perché questo lo sanno tutti quanti pure in India, no? È arrivato il Buddha, il principe Siddhartha, ha detto: guardate, vi suggerisco io la strada per uscirne fuori, no? per arrivare al nirvana, questo paradiso, però un paradiso terra-terra, diciamo. Voi vi dovete mettere sotto un albero e guardare un fiume e capire una cosa fondamentale, no? Che il fiume è sempre lì, l'acqua è sempre diversa. Questo ha detto in fin dei conti Buddha. Cioè, quindi la vita, no? La vita è un... tu vai insieme all'acqua, dove vai a finire? Nel mare, e poi tu muori e ti reincarni in un coniglio. Allora, pensavo, no. Tu vuoi uscire fuori da questo ciclo di vita-morte, perché poi dopo anche il coniglio muore, anche tu puoi rinascere lumaca, puoi rinascere gatto. Vuoi uscire fuori da questo ciclo? Arriva all'illuminazione, che è capire che tu sei in un ciclo. Basta che tu capisci questo, quindi una specie di gnosticismo, una conoscenza, ti affranchi dal circolo della reincarnazione e arrivi alla atarassia, cioè non c'è più dolore, non c'è più, vai nel nirvana. Una teoria. Una dottrina, chiamiamola così. Che fine ha fatto? Buddha è morto come me, è morto come moriremo tutti quanti, anzi lui era pure contornato dai suoi discepoli. Non è morto in croce, attenzione, eh? Buddha non ha sofferto proprio niente, ma niente di niente. Maometto, se la montagna non vada a Maometto, Maometto vada alla montagna. Allah, l'Altissimo, l'incomprensibile, il tutto diverso, ha predicato una filosofia, una religione parzialmente vera, parzialmente falsa, purtroppo, per lui. Com'è morto Maometto? Tra sette cuscini, insieme. Vegliato dai suoi discepoli. Poi c'è stato il taoismo, poi c'è stato, non so, l'animismo. Poi, per esempio, no, se leggete la cosmogonia norrena, il nord dell'Europa, che adesso è caduto nell'ateismo, quindi quando noi diciamo, no, che queste cose qua sono l'ABC. Ma noi abbiamo bisogno dell'ABC, cari amici, perché soprattutto l'Occidente evoluto, benestante, edonista, ha rinnegato le radici cristiane, non crede più a niente, gli stati sono aconfessionali. Beh, nella cosmogonia norrena c'era il Valhalla, una specie di paradiso. Odino, che però era un po' come gli dei greci, insomma, per farcela breve, cari amici, tutte queste false religioni lasciano il tempo che trova. C'è un solo nome sotto il quale c'è la salvezza, Gesù Cristo, il quale, essendo la seconda persona della Santissima Trinità fattasi uomo, era onnipotente, è morto in croce. Vi ho detto il più terribile dei supplizi. Gesù l'ha affrontato per amor mio, per amor nostro, per salvarci, per riaprire le porte del cielo che si erano chiuse. L'umanità senza Cristo e l'addolorata corredentrice non sarebbe mai potuto andare in cielo a godere la visione beatifica. Saremmo stati una massa di, nella migliore delle ipotesi, una specie di limbo, no, proprio le più brave persone sarebbero finite in una specie di limbo dove non si soffre ma non si vede neanche Dio. Ecco. Poi vi voglio dire un'altra cosa, diceva giustissimo, no, Esther, chi ci salva tutto questo? La Santa Croce, in hoc signo vinces. Immaginatevi una cosa, cari amici, Costantino ha sconfitto, ho fatto un nome, Massenzio, un imperatore anticristiano, persecutore dei primi cristiani, li uccideva. Sapete come uccideva i propri nemici Massenzio? Vi voglio dire questo per farvi capire che all'inferno non c'è un limite, un fondo. Massenzio uccideva i suoi nemici legandoli mani, piedi e testa con una cinghia ad un cadavere, a un uomo morto, e aspettava che morissero pure gli altri per il marciume del cadavere a cui erano stati legati. Questo è il mare, cari amici. Questa sarebbe stata la nostra fine, se non fosse venuto Gesù e Maria a salvarci. Saremmo stati legati in eterno a un cadavere putrescente, che è il nemico di Dio, e saremmo morti tutti quanti così. Pensate che Isaia dice: tutti i re riposano in pace nei loro sepolcri. Tu solo sei stato espulso dal tuo sepolcro come un aborto putrescente. Sono le parole di Isaia. Allora, questa sarebbe stata la sorte della terra, questa sarebbe stata la sorte nostra. Questa, ahimè, è la sorte nostra per chi non si salva. E la Madonna a Fatima ci ha fatto vedere che molte nostre anime vanno nell'inferno a fare questa fine e anche peggiore, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. E qui apro un'altra pagina, un altro capitolo importantissimo, San Pio da Pietrelcina. Ma perché nel 1918 a questo sacerdote sono state impresse le stigmate? Ma perché per 50 anni questo sacerdote stigmatizzato, l'unico, perché anche San Francesco era stigmatizzato, ma non era sacerdote, era un frate. Anche altri, Santa Veronica Giuliani, Santa Gemma Galgani, San Paolo, non visibili. Ma insomma, sacerdote della Chiesa Romana Cattolica, San Pio da Pietrelcina. Gli arrivano e lui rimane sbalordito e confuso. Gli arrivano una trasverberazione e le stigmate di Nostro Signore. Gli arrivano perché le ha chieste lui. Perché San Pio, e questa è la cosa a cui accennava Esther poc'anzi, ha abbracciato una croce in una maniera talmente perfetta, si è offerto per fare quello che faceva nostro Signore Gesù Cristo, patire per la salvezza delle nostre anime. Quindi è veramente una spiritualità dell'immolazione, dell'oblazione dolorosa, dell'associazione al nostro Signore Gesù Cristo. La novena, in questi 9 giorni, ci presenta questo sacerdote stigmatizzato che, attenzione, io ricordo una tavola rotonda che abbiamo fatto con un santo sacerdote, il quale ricordava alla domanda: dice, ma perché Dio ha suscitato proprio nel 1900, 1888 è nato San Pio, se non vado errato, qualche cosa di diverso, può darsi qualche anno di sbaglio, ma comunque a cavallo tra la fine dell'Ottocento e
1887.
1887, grazie, grazie Esther. È morto nel 1968, no? Quando è iniziata la rivoluzione dei costumi, la ribellione dei giovani, eccetera, eccetera. Qualche anno dopo la chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II. Insomma, perché proprio allora? Perché San Pio non è nato 2000 anni fa, che non è nato 800 anni fa, perché non è nato insieme a San Francesco, San Domenico, no? A questa data la missione di propagare il rosario. Perché, rispondeva questo sacerdote, in quest'epoca il mondo ha un grande bisogno. Qual è questo bisogno? Ritornare ai piedi di Gesù, crocifisso, non di Gesù Pantocrator, no? Come lo vediamo nelle icone dei nostri fratelli ortodossi. No? No, ritornare ai piedi di un uomo che è l'immagine visibile di Cristo, come lo era San Francesco, un alter Christus, e quindi porta queste ferite, gli stigmate. Una cosa vi voglio dire. Gesù, dopo la resurrezione, passava attraverso i muri, no? Vi ricordate? E quindi aveva un corpo glorioso. Un corpo risorto, un corpo sottile che poteva passare nei muri, attraverso i muri, però conservava le cinque piaghe, le piaghe della crocifissione. Tant'è vero che San Tommaso non ci credeva, ci ha voluto mettere il dito. Perché? Perché in questo corpo perfettissimo, dalla gloriosa, del suo risorto, perché non era perfetto, senza ferite, senza niente? Perché il Signore ci vuole ricordare il prezzo della nostra salvezza. Questo prezzo in parte l'ha pagato anche l'addolorata e l'ha pagato anche Padre Pio e lo pagano tutti i santi e lo paghiamo tutti noi. Perché questo? Come dicono quelli che vogliono andare a sottilizzare, ma essendo un sacrificio perfettissimo, non c'era bisogno dell'Immacolata Corredentrice, sbagliatissimo. Vedete, questo significa pensare come pensa l'uomo e non come pensa Dio, no? Vade retro, ha detto Gesù a San Pietro, che tu non pensi come Dio, pensi come un uomo. Il Signore ha voluto, Dio ha voluto la presenza di questa donna Corredentrice, l'Immacolata, fatta apposta per questo, perché il Redentore avesse una Corredentrice. E perché, come dice San Paolo, anche noi nel nostro piccolo, come San Paolo, aggiungiamo le nostre sofferenze a quelle che ha avuto nostro Signore sulla croce. Detto questo, che significa? Significa che quella è la strada, non mi voglio dilungare neanche più di tanto, questa è la strada, cari amici, e la strada è la porta stretta del cielo alla forma della croce. Ecco, e San Pio ci è passato in questa porta stretta, accettando tutte le croci che il Signore lo invitava a caricare sulle sue spalle per la salvezza nostra. Certe volte San Pio diceva ai suoi penitenti, no? Che arrivavano finalmente al confessionale: quanto sangue mi sei costato, figlio, quanto sangue mi sei costato. Perché San Pio si caricava dei nostri pesi e si caricava. Ester, dimmi tu quando vuoi che io.
No, abbiamo ancora 5 minuti, vai Antonio, completa pure perché l'argomento è importante.
E la cosa che volevo aggiungere molto importante è questa, no? Abbiamo sentito qual è l'ABC, no? I comandamenti, quali sono i due comandamenti dell'amore. Che l'amore è un amore non così, ma è un amore di sacrificio. E questo amore di sacrificio prevede che noi diamo una risposta anche noi, come l'ha data San Pio, come ci chiede la donna, la Madonna a Fatima, che è la donna dell'Apocalisse, no? È anche la donna a cui si allude nel libro della Genesi, non è Eva, la donna il cui Zerà, no? La cui stirpe schiaccerà la testa al serpente. Lei con il figlio, e quindi la Madonna, non è Eva che ha perduto malamente contro il diavolo. E anche noi dobbiamo abbracciare questa visione della cristianità, dell'essere cristiani, che è quella dell'oblazione, che è quella di associarci all'opera del Redentore. Chi vuol seguirmi, dice il Signore, rinneghi se stesso, prenda la sua croce, quindi ognuno di noi ha la sua croce, e mi segua. Perché vedete, noi potremmo fare un'altra cosa. Quando il Signore ci chiede questo, quando la Madonna Fatima viene a dire quante anime di peccatori, poveri peccatori, vanno nell'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro, e qua sarebbe tutto un altro discorso, la consacrazione, la devozione dei sabati. Mettiamolo un attimo da parte. Ma noi potremmo dare una risposta che qualcuno prima di noi l'ha data. Chi? Un tizio che ha risposto a Dio in questa maniera. Sono forse io il guardiano di mio fratello? Dov'è tuo fratello Abele? Dice il Signore. E Caino gli risponde. Che ne so? Sono forse io il guardiano di mio fratello? Noi potremmo dare la risposta di Caino. Risposta di Giuda. Noi potremmo dire: siamo noi i guardiani dei nostri fratelli, ognuno salvi se stesso. Però il Signore ci direbbe: che cosa hai fatto? No? Il sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Guardate, sono delle parole che ti fanno tremare, ti fanno tremare. Allora la Madonna ci viene a dire questo, non pensare solo alla tua salvezza, pensa anche alla salvezza del tuo fratello, perché è caduto in mano ai briganti, perché sulla via di Gerico qualcuno è uscito dalla macchia, gli ha fatto una rotta d'ossa e lo ha lasciato mezzo morto per la strada. Allora se tu fai come quel sacerdote, quel levita, che passi al largo, se tu fai come quell'altro estraneo che fa finta di non vedere, non fai la volontà di Dio e forse non ti salvi neanche tu, perché Dio ci chiederà conto anche di questo. È avvenuto un samaritano, uno sconosciuto, anzi, uno che tutti gli israeliti pensavano fosse un pagano. Noi diciamo è venuto uno dall'altro mondo che è stato per noi buon samaritano. Ci è venuto a soccorrere, si è fermato sulla terra, poteva rimanere nel paradiso, ha fasciato le nostre ferite, le ha bagnate con vino e olio e ci ha affidati a un albergatore dicendo: io devo fare un lungo viaggio. Difatti lo sta facendo. Prenditi cura di questo qui. Quello che spenderai te lo ridarò quando ritornerò. Ha detto questo buon samaritano. Chi è il nostro buon samaritano? Il nostro Signore Gesù Cristo. Quando avremo la ricompensa? Non su questa terra, cari amici. Quando lui ritornerà, darà all'albergatore quello che ha speso in più per curarci. L'albergatore è la Chiesa, siamo noi, siamo coloro che hanno il Dio con loro perché abbiamo l'Eucaristia, ma non si vede. E dico l'ultima, noi con la nostra scienza abbiamo avuto un aiuto perché non cadremmo più nelle trappole del maligno, ma questa scienza ha dimostrato, per esempio, che dei reperti, adesso chiamiamo così, reperti, come la sindone, come il sangue del miracolo eucaristico di Langiano o di Bolsena o di altri miracoli eucaristici, la scienza, sapete che cosa ci rivela? Che le tracce ematiche dell'uomo della sindone hanno lo stesso gruppo sanguigno del sangue che si è materializzato, nel quale si è trasformato l'ostia di Lanciano nel 600 d.C., non 1600, nel 600 d.C., fra le mani di un sacerdote incredulo. Si è fatto un pezzo di cuore, sangue, Pensate, la scienza oggi ha scoperto che lo stesso gruppo sanguigno di quello che c'è sulla sindone del miracolo di Bolsena. Allora, la scienza ci aiuta. Esistono una decina di gruppi sanguigni. I gruppi sanguigni sono stati scoperti nel 1901 ad opera di un medico austriaco. Prima non si sapeva manco che esistevano i gruppi sanguigni. Se fossero dei falsi, se questo reperto non fosse una reliquia, la più grande di tutte, ma fosse un falso medievale, come dicono qualcuno. Ma che nel Medioevo sapevano i gruppi sanguigni? Ma che nel 600 d.C. sapevano i gruppi sanguigni? Essendo una decina, e come fa a trovarsi? Cioè, no, sono tre reliquie che, guarda caso, hanno lo stesso gruppo sanguigno, AB, tipico delle popolazioni israelite di quei tempi. Allora, che voglio dire con questo? Che esiste una apologetica scientifica. La scienza ci aiuta, non solo ci apre gli occhi contro gli inganni di Satana, che oggi si inventa le altre cose, no? Oggi si inventa la disubbidienza, oggi si inventa, per esempio, i filosofi vogliono dimostrare la non esistenza di Dio. Non possono.
Abbiamo solo un altro minuto, Antonio. Purtroppo
Sì,
siamo a conclusione,
e
ma
chiudo
sì.
dicendo proprio queste parole, no? Che inaspettatamente la vera scienza ci soccorre nello sbugiardare di questi tre illusionisti, il demonio, il mondo e la nostra carne, il nostro io concupiscente. E ci indica, ecco, non esplicitamente parla di un disegno intelligente, poi ci serve la fede. La fede ci indica che la salvezza è in uno solo, nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha salvati con la Santissima Croce. Oggi esaltiamo la Santa Croce. Grazie e a risentirci.
Grazie a tutti voi teleradio ascoltatori che ci avete seguito fino adesso. Adesso ridiamo la linea alla radio. Vi ricordiamo di abbonarvi al settimanale di Padre Pio e di regalare un abbonamento. Grazie Antonio per essere stato con noi tutta la trasmissione. E questo è un saluto e un arrivederci perché i tuoi articoli non mancheranno al settimanale. Anche la tua presenza qui in radio è assolutamente necessaria per un futuro molto molto prossimo. Ecco. Scusate l'italiano non molto corretto. Molto prossimo non va bene, però insomma per intenderci.
Grazie Esther, grazie a tutti i nostri ascoltatori, grazie della loro, ecco, buona volontà.
Laudetur Iesus Christus.
Sempre laudetur.
Ave Maria.